Il marito di Rosanna, Domenico, ti diamo un benvenuto, caro Domenico, in mezzo a noi, anche così la famiglia Pacillo e anche Maurizio Militello, ti diamo un benvenuto in mezzo a noi. Allora, primo messaggio dell'anno. Cosa ha messo il Signore sul mio cuore? Vorrei parlarvi, fratelli e sorelle, utilizzando il simbolismo della storia della nostra salvezza. Vorrò vedere insieme con voi la descrizione di quattro calici che noi troviamo nella scrittura che rappresentano le tappe di tutta la storia della nostra salvezza. È interessante perché voi sapete che nella scrittura è molto utilizzato il simbolismo. Qualcuno ha giustamente definito il simbolismo come una sorta di cavallo a disposizione dell'uomo che permette all'uomo, questo cavallo, di arrivare più velocemente alla meta. Quindi, che cos'è un simbolo? È la rappresentazione di una verità presa a prestito dalla vita quotidiana per spiegare delle verità altrimenti difficili da comprendere. Allora, io voglio vedere, dicevo, attraverso quattro calici o quattro coppe, sono più o meno la stessa cosa, vorrei vedere la storia della nostra salvezza. Inizierei subito, senza perdere tempo e dilungarmi nell'introduzione, con la prima coppa. Venite con me nel Salmo 75, versetto 8. Salmo 75, versetto 8. Qui vediamo la prima coppa della storia della nostra salvezza. È il punto da dove noi siamo partiti. Dice così il salmista: il Signore ha in mano una coppa di vino spumeggiante, pieno di mistura. Egli ne versa, certo, tutti gli empi della terra ne dovranno sorseggiare, ne berranno fino alla feccia. Qui vediamo la prima tappa, la nostra vecchia condizione. Di cosa ci parla questa prima coppa? È la coppa del giudizio di Dio. Era la coppa alla quale noi eravamo destinati a bere. Era la coppa di cui un giorno noi avremmo ricevuto dal Signore. E questa coppa erano i nostri peccati, la nostra malvagità, e avremmo dovuto berla fino in fondo. Questo giudizio di Dio. E fratelli, noi forse non ci rendiamo conto della bellezza della nostra salvezza, della nostra nuova condizione. Io voglio ricordare al mio cuore, al vostro cuore, all'inizio dell'anno, perché credo che noi dobbiamo ricordare bene chi eravamo e chi siamo diventati per la grazia di Dio. L'Apostolo Paolo ci ricorda, ad esempio, in Efesini 2, che noi eravamo dei morti che camminavano, eravamo delle persone già destinate al giusto giudizio di Dio, eravamo nemici, fratelli, nemici nelle cose che pensavamo, nelle cose che facevamo, eravamo in questo mondo senza speranza, senza Cristo, senza Dio in questo mondo, eravamo lontani dal Signore, ricordate? Senza speranza, senza una famiglia spirituale, eravamo. Dice sempre l'Apostolo Paolo, capitolo 2 di Efesini, che per natura eravamo figli di ira, cioè figli di Satana. Ed erano delle verità queste della nostra vita passata. È vero, tutte le cose che pensavamo, facevamo. E noi, a motivo di quello che eravamo, fratelli e sorelle, avremmo dovuto bere da questo calice del giudizio di Dio. E da quel calice noi non potevamo uscire in nessun modo. Grazie al Signore che ci sono altri calici che ci raccontano e ci spiegano questa bellezza della nostra salvezza. Allora passerei subito al secondo calice e lo vediamo nell'Evangelo di Matteo. Venite nell'Evangelo di Matteo, capitolo 26, e gli ultimi momenti della vita del Signore Gesù, dal versetto 39, ultimi momenti, dicevo, della vita del Signore Gesù. E leggiamo fino al versetto 42. E andando un po' innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando: e dicendo: Padre mio, se possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come io voglio, ma come tu vuoi. Versetto 42, passiamo direttamente al versetto 42. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre a me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Questo, fratelli, questo secondo calice ci parla del calice della sostituzione. È quel calice che avremmo dovuto bere noi, che era preparato per noi a motivo dei nostri peccati. Questo calice, fratelli e sorelle, vediamo qui, lo prende il Signore Gesù. Il Signore Gesù si avvicina alla morte del Calvario, una morte orribile, terribile, obbrobriosa, una morte difficile noi da immaginare. Vedete, se noi dovessimo immaginare la bruttura di questa morte, noi dovremmo riuscire a capire bene quanto il Signore era santo. Dovremmo entrare bene nella santità di Dio, ma noi, per quanto immaginiamo la santità di Dio, la giustizia di Dio, siamo sempre troppo limitati, vero? Ma se potessimo capire bene, allora capiremmo perché il Signore Gesù prega in questo modo. Prega, dice, per due volte: Padre, se questo calice può essere allontanato da me, il calice della sostituzione, lui che prende il mio posto, il nostro posto. Che bello, fratelli e sorelle, un calice che non si può descrivere, tanto è terribile, perché doveva prendere il giudizio di Dio che spettava a noi. Il Signore Gesù alla croce doveva diventare peccato, dice la scrittura, al posto nostro. E questo era un fatto per lui terribile. Ma se avete notato, alle due preghiere del Signore Gesù non c'è nessuna risposta. Perché non c'è nessuna risposta? Perché, fratelli, perché non c'era un altro modo. Non c'era un altro modo, perché l'uomo peccatore, quali noi eravamo, fratelli, quali noi siamo ancora, potesse essere salvato. Per noi non c'era un altro modo, per Dio non c'era un altro modo. E questo, mi permetto, fratelli, dovrebbe essere per noi una spinta ad amare di più il Signore, una spinta a lodare, perché se ci rendiamo conto da dove siamo stati tratti fuori e ci rendiamo conto quello che il Signore Gesù ha dovuto passare per noi, allora credo che noi dovremmo veramente camminare con la faccia per terra adorando il Signore ogni giorno, fratelli, ogni giorno. Terza coppa, venite con me questa volta nel Salmo 116, leggeremo i versetti 12, anzi leggiamo il versetto 13, Salmo 116, versetto 13. Qui vediamo la coppa della salvezza. Guardate la cronologia, fratelli. No, a noi spettava la coppa del giudizio, poi c'è qualcuno che ha preso il nostro posto, il Signore Gesù, la coppa della sostituzione, adesso c'è la coppa della salvezza. Dice qui il salmista: io alzerò il calice della mia salvezza e invocherò il nome del Signore. È bellissimo. Il salmista si chiede e chiede: cosa posso dare io alla luce di una salvezza così bella? Fratelli, cosa possiamo dare noi al Signore a una salvezza così bella? Non c'è risposta. Sapete perché, fratelli? Perché anche qui, cari fratelli e sorelle, non c'era nessun prezzo pagabile perché noi potessimo bere dalla coppa della salvezza. Non ci sono opere che potevano essere fatte perché noi potessimo avvicinarci alla coppa della salvezza. Era impossibile. E l'unica cosa che noi possiamo fare qual è, fratello? È quella per cui ci siamo radunati questa sera: adorare il Signore, amarlo, servirlo, seguirlo, ubbidirgli. Questo è quello che noi possiamo fare, e non possiamo fare nient'altro che questo. Quarta coppa o quarto calice lo leggiamo in Prima Corinzi capitolo 10, uno dei passi che a volte leggiamo quando presentiamo i simboli. Allora, Prima Corinzi, capitolo 10. Guardate la cronologia, ve lo voglio ricordare. La coppa del giudizio, poi la coppa della sostituzione, o se preferite del mediatore, e poi la coppa della salvezza. Adesso che cosa ci spetta? Prima Corinzi 10:16. È scritto così: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? E poi parla del pane. Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Allora, qui vediamo il calice della comunione. Il calice della comunione, fratelli e sorelle, verticale. È incredibile. Quando noi ci avvicineremo al calice, noi stiamo affermando, fra le tante verità, che noi abbiamo una comunione verticale, cioè siamo in comunione col Signore. Un fatto che non era possibile e immaginabile. Alla morte del Signore Gesù, ci ricorda la Scrittura, che la cortina del tempo si squarciò da cima a fondo e noi abbiamo avuto la possibilità di entrare nel luogo santissimo, un luogo alla quale l'uomo non poteva immaginare di entrare. Per la grazia di Dio, grazie a questa coppa della comunione, noi oggi possiamo entrare nella libertà e con la piena certezza, fratelli e sorelle, in comunione con il Signore, con il Dio dei cieli e della terra. È un fatto bellissimo. Ci ricorda ancora la bellezza di tutte le benedizioni. Il fatto di essere in comunione col Signore, fratelli e sorelle, ci ricorda, dovremmo riuscire a trovare un termine che racchiudesse tutte le benedizioni celeste che noi abbiamo ricevuto per mezzo di Gesù Cristo. È davvero il tempo, sarebbe troppo poco. Dice l'Apostolo Paolo, Efesini 1:3, vi ricordate che noi siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ebbene, allora li voglio riassumere. La coppa del giudizio era quella coppa che noi dalla quale noi dovevamo bere, giustamente, perché eravamo disinteressati a Dio, perché eravamo contro Dio, le cose che pensavamo, le cose che facevamo, tutta la nostra vita proclamava la giusta condanna di Dio. Ma il Signore non si è fermato lì. C'è stata la coppa della sostituzione. Il Signore Gesù ha preso il giudizio, quel giudizio che spettava a noi su se stesso. Poi abbiamo visto la coppa della salvezza. Noi abbiamo potuto prendere possesso di questa salvezza meravigliosa e ci deve spingere, come dicevo prima, ad adorare il Signore. E poi c'era infine la coppa della comunione, questa comunione verticale che ci permette di vivere con serenità anche il futuro difficile, perché il futuro sarà sempre difficile, perché la Scrittura ci ricorda che questo mondo è sotto il giudizio di Dio e ci ricorda anche che noi ci stiamo avvicinando a quel momento prezioso del ritorno glorioso, non glorioso, del rapimento del Signore, perdonatemi, del rapimento del Signore. E dopo quel periodo tutti coloro i quali non hanno Cristo vorranno, in certi momenti vorranno morire e non potranno morire, vedranno delle cose terribili sulla terra, dice la Scrittura. Ci saranno dei giudizi di Dio e fra questi una peste che farà morire miliardi di persone sulla terra, altro che il coronavirus. È incredibile, fratelli e sorelle, la bellezza della nostra salvezza. E adesso, per concludere, un minuto solo, io vorrei parlarvi di una quinta coppa che vorrei tanto che nessuno di noi credenti potesse mai bere durante la sua vita. C'è una coppa, fratelli, davvero terribile, una coppa che i credenti possono bere da questa coppa, da questo calice, e buttare via la loro vita. Io vorrei tanto, fratelli e sorelle, che nessuno di noi oggi stia bevendo da questa coppa. Pertanto vi invito a venire con me in Isaia capitolo 51, leggeremo il versetto 17. Isaia 51, il versetto 17. È interessante quello che dice qui. Dice Isaia, il Signore attraverso la bocca di Isaia, dice queste parole: risvegliati. Poi lo ripete: risvegliati. Lo dice due volte. Quando lo dice due volte è veramente molto importante. Alzati, Gerusalemme, potremmo mettere il nostro nome? Se quello se la nostra vita non rispecchia il tenore spirituale che Dio vuole dare a noi, allora questa mattina, anzi questa sera, questo primo giorno dell'anno, il Signore sta urlando, sta dicendo risvegliati, e poi lo ripete risvegliati, e aggiunge alzati Gerusalemme, che hai bevuto il calice. Quale calice ha bevuto Gerusalemme a motivo della sua superficialità? La coppa di stordimento, e l'hai succhiata fino in fondo. Che terribile, fratelli. Io spero che nessuno in mezzo a noi possa o stia bevendo a motivo della sua superficialità la coppa dello stordimento. Sapete cosa significa stordimento? È una temporanea, sperando che sia temporanea, riduzione della normale lucidità mentale. Cioè noi non abbiamo più, se stiamo bevendo da questa coppa, la lucidità mentale per affrontare le situazioni della nostra vita. È terribile, perché è una coppa adulterata, è una bevanda adulterata, cioè vuol dire che noi stiamo bevendo di tutte quelle cose del mondo che ci fanno perdere il senso delle cose di Dio. Vuol dire che siamo innamorati persi del mondo, vuol dire che siamo innamorati persi di tutte le cose che noi dovremmo utilizzare per servire Dio, vuol dire che ci siamo fatti innamorare, ci siamo innamorati del cibo di Satana, il cibo che Satana usa, è vero, per stordire tutti i popoli. Che non possa essere per noi così questa sera, questo primo giorno dell'anno, ma se fosse così, voglio ricordare il rimedio. Seconda Cronache 7:14 ci vengono ricordati quattro passaggi che ci portano a alzare la testa e a gettare via la coppa dello stordimento. Questi quattro passaggi sono: Dio ci chiama a essere umili quando noi pecchiamo, ci chiama a pregare, ci chiama a cercare la sua faccia, a convertirci e abbandonare le nostre vie malvagie. Dice: allora io ti guarirò, io ti perdonerò i tuoi peccati. Allora il rimedio c'è. Se qualcuno in mezzo a noi vive in modo superficiale la sua vita cristiana, beh, abbiamo letto, risvegliati. Per due volte, risvegliati. Poi l'invito, alzati. E infine leggo, e ho finito, in Isaia 51:22. Così parla il Signore: il Signore, il tuo Dio, che difende la causa del suo popolo. Io ti tolgo di mano la coppa di stordimento, il calice, la coppa del mio furore. Tu non la berrai più. Che possiamo veramente, fratelli e sorelle, adorare Dio se non ci troviamo in una situazione di stordimento? Perché la salvezza alla quale Dio ci ha chiamato e ci ha donato è una salvezza meravigliosa. Allora io voglio invitare, fratelli e sorelle, ciascuno di noi ad adorare Dio, a buttarci con la faccia per terra. Questa sera possiamo dire: Signore, Signore, io rinnovo il mio desiderio a servire te. In questo nuovo anno farò dei passi per te, voglio crescere per te, voglio ubbidirti, voglio essere un uomo, una donna di valore nel campo tuo. E se, fratelli, stiamo mangiando da quella coppa, bevendo da quella coppa di stordimento, fermiamoci, perché il Signore ci invita a risvegliarci. Allora invito, fratelli, tutti i fratelli, prima di far passare i simboli, ad avere un tempo di lode, adorazione, di preghiera al Signore. Amen.